Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Maggio dei libri 2021. Piccole storie sull'amore con prologo dantesco. A cura del laboratorio di lettura di Monteverde Attiva, coordinato da Giuliana Zagra, con la consulenza artistica di Anna Maria Jacopini.
Le fiabe sono vere, scrive Italo Calvino nella introduzione al suo volume Le fiabe italiane. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita. Sono il catalogo dei destini di uomini e donne. Ci si trova la drastica separazione in poveri e re, ma anche la loro parità sostanziale, la bellezza come segno di grazia, ma che può essere nascosta sotto spoglie di umile bruttezza, e soprattutto la sostanza unitaria di tutte le cose, uomini, bestie, piante, oggetti, l'infinita possibilità di metamorfosi di ciò che esiste. E l'amore? L'amore. Anche quando l'amore è illusione, abbaglio, infatuazione per qualcosa che non è quello che sembra, come in questa fiaba, tutto può cambiare, mutando il brutto in bello, lo smarrimento in felicità. Attenzione ad invidiare la felicità altrui, però, perché fa perdere la testa, per davvero. Da Le fiabe italiane, raccolte e trascritte da Italo Calvino, e in Audi 1956, Le tre vecchie. Leggono Antonella Monsù Scolaro, Giuliana Zagra, Giorgio Russomanno.
C'era una volta tre sorelle, giovani tutte e tre. Una aveva 67 anni, l'altra 75 e la terza 94. Dunque, queste ragazze avevano una casa con un bel terrazzino e questo terrazzino in mezzo aveva un buco per vedere la gente che passava in strada. Quella di 94 anni vide passare un bel giovane. Subito prese il suo fazzolettino più fino e profumato e mentre il giovane passava sotto il terrazzino lo lasciò cadere. Il giovane raccolse il fazzolettino, sentì quell'odore soave e pensò:
deve essere di una bellissima fanciulla.
Fece qualche passo, poi tornò indietro e suonò la campanella di quella casa. Venne ad aprire una delle tre sorelle e il giovane le chiese:
per piacere, ci sarebbe una ragazza in questo palazzo?
Signor sì, e non una sola.
Mi faccia un piacere, io vorrei vedere quella che ha perduto questo fazzoletto.
No, sa, non è permesso. In questo palazzo si usa che finché una non è sposata, non la si può vedere.
Il giovane s'era già tanto montato la testa, immaginandosi la bellezza di questa ragazza, che disse:
tanto è, tanto basta. La sposerò anche senza vederla. Ora andrò da mia madre a dirle che ho trovato una bellissima giovane e la voglio sposare.
Andò a casa e raccontò tutto a sua madre, che gli disse:
caro figlio, sta attento a quello che fai, che non t'abbiano a ingannare. Prima di fare una cosa così, bisogna pensarci bene.
Tanto è, tanto basta. Parola di re non torna più indietro.
Perché quel giovane era un re. Torna a casa della sposa, suona il campanello e va su. Viene la solita vecchia e lui domanda:
Ingrazia, lei è sua nonna?
Già, sua nonna.
Dato che è sua nonna, mi faccia questo piacere. Mi mostri almeno un dito di quella ragazza.
Per ora no, bisogna che venga domani.
Il giovane salutò e andò via. Appena egli fu uscito, le vecchie fabbricarono un dito finto, con un dito di guanto e un'unghia posticcia. Tanto lui, dal desiderio di vedere questo dito, non riuscì a dormire la notte. Venne giorno, si vestì, corse alla casa.
Padrona, sono qui. Sono venuto per vedere quel dito della mia sposa.
Sì, sì, subito, subito. Lo vedrà per questo buco della porta.
E la sposa mise fuori il finto dito dalla toppa. Il giovane vide che era un bellissimo dito e gli diede un bacio e gli mise un anello di diamanti. Poi, innamorato furioso, disse alla vecchia:
«Lei sa, nonna, che io voglio sposare al più presto. Non posso più aspettare».
E lei:
«Anche domani, se vuole».
«Bene, e io sposo domani, parola di re».
Ricchi com'erano, potevano far apparecchiare le nozze da un giorno all'altro. Tanto non gli mancava niente. E il giorno dopo la sposa si preparava, aiutata dalle due sorelline. Arrivò il re e disse:
«Nonna, sono qua».
«Aspetti qua un momento, che ora gliela accompagniamo».
E le due vecchie vennero tenendo sotto braccio la terza, coperta da 7 veli.
«Si ricordi bene che finché non sarete nella camera nuziale, non è permesso vederla».
Andarono in chiesa e si sposarono. Poi il re voleva che si andasse a pranzo, ma le vecchie non permisero.
«Sa, la sposa a queste cose non è abituata».
E il re dovette tacere. Non vedeva l'ora che venisse la sera per restare solo con la sposa. Ma le vecchie accompagnarono la sposa in camera e non la lasciarono entrare, perché avevano da spogliarla e da metterla a letto. Finalmente lui entrò, sempre con le due vecchie dietro, e la sposa era sotto le coperte. Lui si spogliò e le vecchie se ne andarono portandogli via il lume, ma lui s'era portato in tasca una candela. L'accese e chi si trovò davanti? Una vecchia decrepita e grinzosa. Dapprima restò immobile e senza parola dallo spavento. Poi gli pigliò una rabbia che afferrò la sposa di violenza, la sollevò e la fece volare dalla finestra. Sotto la finestra c'era il pergolato d'una vigna. La vecchia sfondò il pergolato e rimase appesa a un palo per un lembo della camicia da notte. Quella notte tre fate andavano a passeggio per i giardini. Passando sotto il pergolato videro la vecchia Penzoloni. A quello spettacolo inatteso tutte e tre le fate scoppiarono a ridere, che alla fine le dolevano i fianchi. Ma quando ebbero riso ben bene, una di loro disse:
«Adesso che abbiamo tanto riso alle sue spalle, bisogna che le diamo una ricompensa».
E una delle fate fece: «Oh, certo che gliela diamo! Comando che tu diventi la più bella giovane che si possa vedere con due occhi!»
Comando,
disse un'altra fata,
«che tu abbia un bellissimo sposo che t'ami e ti voglia bene».
Comando,
disse la terza,
«che tu sia una gran signora per tutta la vita».
E le tre fate se ne andarono. Thank you.
si ricordò di tutto. A sincerarsi che non fosse stato tutto un brutto sogno, aperse le finestre per vedere quel mostro che aveva buttato giù la sera prima. Ed ecco che vede, posata sul pergolato della vigna, una bellissima giovane. Si mise le mani nei capelli.
Povero me, cosa ho fatto?
Non sapeva come fare a tirarla su. Alla fine prese un lenzuolo dal letto, gliene lanciò un capo perché s'aggrappasse e la tirò su nella stanza. E quando l'ebbe vicina, felice e insieme pieno di rimorso, cominciò a chiederle perdono. La sposa gli perdonò e così stettero in buona compagnia. Dopo un po' si sentì bussare.
È la nonna. Avanti, avanti!
La vecchia entrò e vide nel letto, al posto della sorella di 94 anni, quella bellissima giovane. E questa bellissima giovane, come niente fosse, le disse:
Clementina, portami il caffè.
La vecchia si mise una mano sulla bocca per soffocare un grido di stupore. Fece finta di niente e le portò il caffè. Ma appena il re se ne uscì per i suoi affari, corse dalla sposa e le chiese:
Ma com'è? Com'è che sei diventata così giovane?
E la sposa:
Zitta, zitta, per carità!
Sapessi come ho fatto! Mi sono fatta piallare!
Piallare? Oh, dimmi, dimmi, da chi? Che mi voglio far piallare anch'io!
Ma dal falegname!
La vecchia corse giù dal falegname.
Falegname, me la date una piallata?
Oh, perbacco, va bene che lei è secca come un asse, ma se la piallo va all'altro mondo.
Non stateci a pensare voi.
E come, non ci penso. E quando l'avrò ammassata?
Non stateci a pensare, ho detto. Vi do un tallero.
Quando sentì dire tallero, il falegname cambiò idea. Prese il tallero e disse:
Si stenda qui sul banco che di piallate gliene do quante ne vuole.
E cominciò a piallare una ganascia. La vecchia lanciò un urlo.
E com'è? Se grida non se ne fa niente.
Lei si voltò dall'altra parte e il falegname le piallò l'altra ganascia. La vecchia non gridò più. Era già morta stecchita. Dell'altra non si è mai saputo che fine abbia fatto, se sia annegata, scannata, morta nel suo letto o chissà dove. Non si è riuscito a sapere. E la sposa restò sola in casa col giovane re. E sono stati sempre felici.